Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti anche da parte mia. Vi invito a prendere le scritture, ci sono delle sedie anche qui davanti, quelli che siete indietro potete anche trovare posto, se non ci sono altri motivi per stare in piedi, c'è capienza sufficiente per tutti. E prendere le scritture al capitolo 7 di Ebrei e riprendiamo la nostra serie su Ebrei. Oggi, se avete avuto modo di frequentare la pagina Facebook della Chiesa, vi siete accorti che c'era questo titolo strano della predicazione di oggi, Da Plasmon a Rhodaus. Perché un titolo così strano, Da Plasmon a Rhodaus? Beh, sappiamo tutti che cos'è Plasmon, o Minutua, o per non citare altre marche, specialmente che dei bambini piccoli, sono sinonimo di cibo per alimentazione per gli infanti, cioè per i bambini, mentre Rhodaus è sinonimo di bistecca, cioè tu vai lì e mangi una bistecca. Gli alimenti per bambini sono facili da digerire e sono adeguati ai bambini, appunto, ai neonati. La bistecca invece richiede un po' più di sforzo per essere masticata, ma è molto più piacevole per coloro che possono cibarsi, non si offendano i vegetariani o i vegani che sono presenti in sala. Forse non è l'ora giusta per servire una bistecca, magari fra una circa oretta, oretta e mezza potrebbe essere l'ora più indicata per questa, ma oggi la scrittura ci presenta una bistecca. Cioè, stiamo passando dal cibo, diciamo, plasmon, l'Apostolo Paolo tiene di passare, al cibo un po' più solido. E perché? Perché l'autore degli Ebrei ha più volte, negli ultimi due capitoli, tentato di scrivere e di dire alle persone a cui stava parlando delle verità che erano un po' come delle bistecche spirituali, cioè un po' più difficili o quantomeno richiedevano un po' più di impegno per assimilarle. E non le aveva potuto fare, non le aveva potuto fare a motivo dell'immaturità e della pigrizia. Potremmo dire anche dell'infantilismo che caratterizzava le persone a cui si stava rivolgendo. E così, non potendolo farlo, aveva dovuto dare questo forte ammonimento ai suoi uditori, parlando del rischio della pigrizia e della disobbedienza, ed è stato il nostro penultimo sermone, non tralasciando però l'incoraggiamento che questo avvertimento si porta dietro, e cioè l'ultimo sermone quando abbiamo parlato di Gesù come ancora della salvezza. Il testo della nostra ultima predicazione su Ebrei infatti si focalizzava su Gesù come ancora della salvezza e terminava il brano con questa affermazione che Gesù è diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ora io non so quali sono le cose, le motivazioni che hanno spinto l'autore della lettera a pensare che adesso è il momento opportuno per servire una bistecca di un chilo. Non lo so, però adesso decide di farlo e gli presenta questa cosa. E il messaggio fondamentale del capitolo 7 che noi andremo a vedere adesso è questo. Nel Vecchio Testamento Dio sceglie un'intera tribù di Israele, la tribù di Levi, per servire da sacerdoti, da costruttori di ponti fra Dio e il resto della nazione. Ma il sacerdozio levitico non era riuscito a costruire dei ponti adeguati. Così Dio ha mandato Gesù, un sacerdote diverso, per costruire un ponte perfetto e permanente per collegare personalmente ed eternamente esseri peccatori come me e te all'Iddio potente e santo. Questo è in sintesi il contenuto del capitolo 7. C'erano stati dei tentativi di costruire dei ponti con il sacerdozio levitico che si era dimostrato inadeguato, e Dio allora ha mandato un nuovo sommo sacerdote, secondo un ordine sacerdotale diverso, non più secondo l'ordine sacerdotale levitico, colui che costruisce e che ha costruito un ponte eterno e stabile, permanente, tra noi e Dio. E questo l'autore fa. E non è semplice quello che fa l'autore, perché pensiamo chi sono le persone a cui stava scrivendo. L'autore stava scrivendo agli Ebrei. E guardate che per gli Ebrei, la tribù di Levi e soprattutto a noi, erano di grande importanza, di grande stima, il sacerdozio era tenuto in grande considerazione, soprattutto la funzione del sommo sacerdote. Per cui adesso andare a scardinare quelle idee per presentare un nuovo concetto, per presentare Gesù come sacerdote secondo un ordine diverso, un ordine di Melchisedec, un personaggio come vedremo che sappiamo veramente poco di lui, non era un passaggio facile. Però l'autore lo fa. Allora la prima cosa che dobbiamo chiederci è: ma chi era questo Melchisedec? Ora il capitolo presenta argomenti piuttosto difficili e noi non lo leggeremo tutto in una volta, ma divideremo le sezioni a mano che ci porremo delle domande, cioè strada facendo. Per cui se avete il dito su Ebrei 7, leggiamo adesso i versetti da 1 a 3. Questo Melchisedec, il re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorno, né fin di vita. Simile, quindi, al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. E la frase fondamentale del ragionamento dell'autore è proprio questa: simile quindi al figlio di Dio. L'autore sta cercando di tracciare un parallelismo fra Melchisedec, questo personaggio di cui sappiamo veramente poco, e Gesù. E in che cosa erano simili? Beh, possiamo dire che quello che sappiamo di Melchisedec ha un parallelo nella vita di Gesù. Melchisedec era un contemporaneo di Abramo, era vissuto circa 2000 anni prima di Cristo ed era sia re che sacerdote. Ora, e questo sarebbe stato qualcosa di impossibile da concepire per gli ebrei, perché per gli ebrei tu dovevi essere re secondo la tribù di Giuda e sacerdote secondo la tribù di Levi. Non potevi avere una commissione di re e sacerdote nella medesima persona. Sappiamo addirittura che quando qualcuno aveva tentato di fare, ne aveva pagato amaramente le conseguenze. Pensiamo ad esempio ad Uzza, in Seconda Cronache 26, il quale aveva tentato, era re, aveva tentato di avvicinarsi all'altare e offrire del sacrificio, e che cosa succede? Che la sua mano diventa colta dalla lebbra. Era perentoria la divisione fra re e sacerdote. Invece Melchisedec era sia re che sacerdote. E Gesù sappiamo che anche lui è della tribù di Giuda, discendente di Davide. Lui è il nostro re, ma lui è anche il nostro sommo sacerdote. Per cui quello che sappiamo di Melchisedec lo sappiamo anche di Gesù, ha un parallelismo. E il Vecchio Testamento, in qualche modo, anche se aveva questa distinzione fra la figura del re e la figura del sacerdote, profeticamente qualcuno aveva detto che queste due funzioni dovevano riunirsi nella medesima persona. Pensiamo ad esempio alla profezia di Zaccaria, al capitolo 6, versetto 13, quando, parlando di Gesù, dice: egli costruirà il Tempio del Signore, riceverà gloria, si siederà e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono e vi farà con i due un accordo di pace. E poi c'è questa similianza anche dei titoli. L'autore prende del tempo per spiegarci che cosa significa Melchisedec. Melchisedec significa re di giustizia. E secondo Ebrei 7, anche Gesù è il nostro, 7:2, è il nostro re di giustizia. Ma anche era re di Salem, cioè di Gerusalemme, quindi principe di pace. E sappiamo che anche questo è un altro titolo che viene dato a Gesù. In Ebrei, al capitolo 1, versetti 8 e 9, quando l'autore introduce la figura di Gesù, dice: il tuo trono, oh Dio, dura di secolo e secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. E poi Efesini 2:14 ci dice che lui, cioè Gesù Cristo, è la nostra pace. Quindi ci sono delle similarità, sta dicendo l'autore, fra Melchisedec e delle similarità fra Gesù in quello che sappiamo di Melchisedec. Ma ci sono anche delle similarità fra Gesù e Melchisedec di ciò che non sappiamo di Melchisedec. perché noi tutti sappiamo veramente poco di questo personaggio. È così che non sappiamo. Melchisedec ci viene detto che era senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fine di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote dell'Eterno. Ora, l'autore non ci sta dicendo, non ci vuole dire che Melchisedec era nato da nulla, perché anche il figlio di Dio è nato da Maria, sebbene fosse il figlio di Dio. Ci sta dicendo che tutte queste informazioni non sono registrate per noi perché non sono importanti per la nostra comprensione. E noi dobbiamo avere la sensibilità di considerare come autorevole, come parola di Dio, non solo quello che è scritto, ma anche quello che non è scritto, quello che è omesso. Se un dettaglio che non ha rilevanza, anche questo Dio ha fatto in modo che noi avessimo solamente queste informazioni sporadiche, proprio pochissime informazioni su Melchisedec. La storia di Melchisedec, se qualcuno è curioso, la trova in Genesi, al capitolo 14, versetti da 18 e 20. Veramente due versetti, molto concentrata come storia, eppure l'autore costruisce il sommo sacerdozio di Gesù su due versetti che parlano di questo personaggio di cui noi sappiamo il padre, la madre e tutte le storie che lo ricordano. E l'autore sostiene che Gesù è come Melchisedec quando noi riflettiamo sulla sua natura divina. Certo, egli ha avuto un inizio, è nato da Maria, ma sappiamo anche la scrittura che si dice che quello non è l'inizio della sua esistenza, quella è l'incarnazione. Ma ci viene detto che Gesù esiste fin dall'eternità. Lui non ha né padre, né madre, né genealogia, né discendenza, non ha figlio. E sappiamo anche che quella che è stata la vicenda negativa o triste sulla croce non è stata la fine della sua storia, perché poi è risuscitato. E sappiamo adesso, ci dice l'autore, dove si trova, lo vedremo poi più avanti, verso la fine, dove si trova adesso il Signore. Per cui c'è questa grossa similarità fra Melchisedec e Gesù. Similarità in ciò che sappiamo di Melchisedec, similarità in ciò che non sappiamo. Incominciamo a capire perché questo non è plagio di Ismaele Daus. Cioè, non era un argomento facile da digerire per gli ebrei. Cioè, qua si sta scardinando il sistema sacrificale, il sistema del sacerdozio che aveva caratterizzato la storia di Israele per migliaia di anni. E l'autore sta parlando di Gesù, che ci dice che è maggiore proprio perché è simile a Melchisedec. Ma quanto grande era questo Melchisedec? Quanto grande era questo Melchisedec per poggiarci su di lui? Continuiamo la nostra lettura, versetti da 4 a 10. Pertanto, considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, fra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio, hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. E Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Invece, no, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona di Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Cosa sta dicendo l'autore? Cerchiamo un po' di sentire. Allora, anche il patriarca Abramo diede la decima del suo bottino. In Genesi 14 si racconta che c'erano 5 re o 4 che si allearono facendo guerra contro 4 o 5, adesso non me lo ricordo bene, comunque erano 4 o 5, e fanno guerra al re di Sodoma. E alla fine prendono anche Lot, il nipote di Abramo. Abramo viene a sapere di questa cosa, organizza il suo piccolo esercito e nonostante questi re abbiano vinto contro gli altri 4 o 5 re, Abramo riesce ad avere la decima, prende il bottino, prende tutto, riconquista anche Lot e mentre sta ritornando con il bottino di guerra, invoca questo Melchisedec, il quale gli offre semplicemente vino e accoglienza e poi gli dà la sua benedizione. Mentre il re di Salomo, che in qualche modo era riuscito a, fuggire, gli offre ricchezze in cambio di soldi alle persone che erano state catturate. Abramo rifiuta dicendo che non sarà mai che mi sia arricchito a causa tua e di quello che mi hai fatto. Piuttosto sceglie il popolo con chi gli offre Melchisedec. E Melchisedec, oltre che poco, gli prende anche la decima. Cioè, di quello che aveva conquistato in guerra, gli prende anche la decima. E alla fine gli dà anche la benedizione. E quello che sta dicendo l'autore qui, guardate che la decima, in genere la pagano le 12 tribù, le 11 tribù, alla tribù di Levi, nonostante che siano tutti discendenti di Abramo. Era così, tutti avevano un pezzo di eredità, la tribù di Levi non aveva eredità, fungeva da sacerdoti e per questo loro servizio dovevano ricevere la decima degli altri tribù del popolo di Israele. E invece è Abramo stesso, il patriarca, colui di cui lombi si trovava Levi, perché ancora non era nato, ma era un suo discendente. Questo è un discorso molto comune per gli ebrei, considerare chi non è ancora nato come presente nel suo antenato. Cioè erano normalissimi, quindi stavano pagando la decima loro che la riscuotono. E allora il punto è che Melchisedec era più grande di Abramo, il padre della fede. E Abramo non è che era una persona di poco rilievo. Abramo viene definito come un principe di Dio. Dio stesso lo chiama come un mio amico. Eppure Abramo accettò di pagare la decima. E Melchisedec benedisse Abramo. Benedisse colui che aveva le promesse. E senza ombra di contraddizione, ci dice, in genere è l'inferiore che viene benedetto dal superiore. Quindi non ci sono contrapposizioni. Melchisedec era più grande di Abramo, ma Melchisedec era più grande, ci dice l'autore, anche di Levi, il fondatore del sacerdozio levitico. I sacerdoti levitici ci hanno detto che erano tutti mortali e quindi avevano un ruolo che durava per un certo periodo di tempo, dopodiché dovevano essere sostituiti. E se voi andate nel Vecchio Testamento trovate diverse genealogie di sacerdoti che si sono succeduti nel tempo. Perché la loro funzione durava il tempo della loro vita, dopodiché dovevano essere sostituiti. Invece qui di Melchisedec ci viene detto che lui è un sacerdote che vive in eterno. Non deve essere sostituito, non c'ha diciamo, questo limite come avevano spiegato. E Gesù stesso, il suo sacerdozio alla croce non l'ha perso, perché sappiamo che è risuscitato. Quindi anche lui ha un sacerdozio simile a quello di Melchisedec. Non è un sacerdozio sottoposto a scadenza, non è un sacerdozio sempre temporaneo, ma vive in eterno. Inoltre, Melchisedec era maggiore di Levi perché Levi pagò la lenda decima a Melchisedec. Questo l'abbiamo già detto. Scendeva e si trova nei lombi del suo antenato e in qualche modo era lì presente, sebbene con tanti anni di distanza, a pagare anche lui la decima. Ora, questi sono ragionamenti che per noi occidentali difficilmente facciamo fatica a capire come è possibile che un discendente si trovi anche lui a pagare la decima nella figura del suo antenato. Perché capite, noi siamo molto individualisti. Invece per gli israeliti c'era un concetto di relazione con Dio che andava al di là, superava il concetto della relazione personale. C'era l'appartenenza a una grande famiglia spirituale e si consideravano, come dire, discendenti, e per questo c'è questa sottolineatura, noi siamo discendenti di Abramo, anche quando i farisei e gli altri si venivano a scontrare con Gesù mentre durante il suo ministero. Per cui Melchisedec, ce l'ha detto, è maggiore di Levi. Ma non cos'è che non era adeguato il sacerdozio di Levi? Abbiamo detto che Melchisedec è maggiore di Abramo e del suo sacerdozio, ma in cos'è che non era adeguato il sacerdozio di Levi? l'autore ci dà delle risposte, e ci dà delle risposte versetti 11, 12, 18 e 19. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quella è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Poi versetto 18. Così qui vi è abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. In che modo il sacerdozio levitico era inadeguato? Perché? Beh, il sacerdozio levitico era inadeguato perché non poteva produrre la perfezione, ci dice il nostro testo. La perfezione non deve essere intesa come una perfezione morale, ma come la corretta posizione della persona davanti a Dio. Noi sappiamo dal Nuovo Testamento che siamo dichiarati giusti, ma non perché siamo delle persone che non sbagliano, ma perché siamo visti come giusti davanti a Dio in funzione o per i meriti di Gesù, per quello che lui ha fatto. E qui ci sta dicendo che la legge non poteva rendere perfetti, cioè la legge non poteva darci una posizione di giustizia, di posizione di integrità davanti a Dio. La legge, quello che al massimo poteva fare, e i sacrifici del Vecchio Testamento, erano quello di coprire i peccati del popolo per un anno. C'era infatti un momento unico di un anno dove si faceva il sacrificio di espiazione per i peccati del popolo, dove si prendeva poi il peccato, simbolicamente lo si metteva sulla testa della capra, del montone, e poi si lasciava andare nel deserto. Non c'era il pentimento, non c'era il perdono, c'era semplicemente la copertura del peccato, cioè si teneva sotto controllo l'ira di Dio nei confronti del peccato con il sacrificio. Non c'era la perfezione. E soprattutto ci dice il nostro testo che il sacerdozio levitico era integrato in un patto inadeguato, cioè vale a dire nella legge mosaica. Il sacerdozio levitico era parte integrante della legge mosaica. Così il sacerdote condivideva le stesse inadeguatezze della legge. Il versetto 18 usa questa espressione che è molto forte, a motivo della sua debolezza e inutilità. Ora intendiamoci, non è che la legge fosse del tutto inutile, anzi, noi sappiamo da altri grandi del Nuovo Testamento che la legge è stata come un tutor, come una guida a noi, a Cristo, indicandoci quelle che sono le nostre mancanze, indicandoci i nostri falli, i nostri errori, il nostro peccato. Ma la legge di per sé stessa non poteva salvare. Vedremo meglio che nel capitolo 10 il Vangelo realizza tutto ciò che la legge non poteva fare. Per adesso è sufficiente rendersi conto che il sacerdozio si trovava, il sacerdozio levitico si trovava inserito all'interno della legge mosaica e per questo ne soffriva delle stesse inadeguatezze. Ma allora, il sacerdozio levitico era inadeguato, il sacerdozio di Melchisedec è maggiore a quello di Aronne. E in che cosa è migliore il sacerdozio di Gesù che è secondo l'ordine di Melchisedec? In che cosa noi abbiamo un sacerdote migliore in Cristo? Alcune cose. L'ordine del sacerdozio di Cristo è superiore. Ci sono due ordini, abbiamo detto, sacerdotali. Ragazzi, stiamo parlando di bistecche. Capisco che siete un po' così. Però ve l'ho accennato che oggi sarebbe stata bistecca, eh? Quindi non dite che non vi ho detto che il menù sarebbe stato un po' impegnativo. Allora, abbiamo due ordini di sacerdozi, quello levitico e quello di Melchisedec. Se Gesù fosse stato sacerdote secondo l'ordine levitico, avrebbe sofferto delle stesse inadeguatezze di cui soffrirono tutti gli altri sacerdoti. Ma lui non è secondo quel sacerdozio. E nei versetti 13 e 14 ci viene detto, infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. E noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Il sacerdozio, secondo l'ordine di Dio, costituiva un problema, ci dice l'autore. È la soluzione del problema stesso. Perché se Gesù fosse stato della tribù di Levi, cioè fosse stato un sacerdote levita, avrebbe ereditato le inefficienze e le inadeguatezze di quel sacerdozio. Invece Gesù non ci dice nulla, lui della tribù di Giuda, e Mosè della tribù di Giuda non disse nulla riguardo al sacerdozio. Per cui questo essere sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, invece di essere un problema, gli sta dicendo ai suoi lettori che lo guardavano con gli occhi sbarrati, perché come Aaron, come i sacerdoti sono inadeguati, invece di un problema, è la soluzione del problema stesso. Perché il fondamento del sacerdozio di Gesù è superiore. Melchisedec è diventato sacerdote, fratelli, non per discendenza, ma per una potenza, per potenza divina di una vita indistruttibile. Tu sei sacerdote nel regno secondo l'ordine di Melchisedec. Il sacerdozio levitico si acquisiva per genealogia. Tutte le qualifiche personali contavano poco o comunque erano in secondo piano. Se tu eri discendente di Eli, potevi essere un sacerdote. Se non lo eri, non lo potevi essere. Se eri un levita e discendente di Erone, potevi aspirare anche alla funzione di sommo sacerdote. Se non eri levita e discendente di Erone, non potevi aspirare alla funzione di sommo sacerdote. Per cui quello, la preoccupazione dei sacerdoti, dei leviti, che la loro pedigree, la loro genealogia, da chi sto derivando io, questo determinava la sua posizione come sacerdote all'interno di quel sistema. Invece di Gesù non è così, di Melchisedec non è così. Melchisedec non ha né padre, né madre, né figli, né nulla, non sappiamo nulla. Non ha un pedigree, non ha una genealogia, ma Dio lo dichiara potentemente sacerdote in eterno. Ed è lo stesso modo di Gesù. Il fondamento del sacerdozio di Gesù quindi è superiore. E poi il suo sacerdozio ha una garanzia importante. Versetto 20. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, cioè i sacerdoti leviti. Ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno. Approfondiremo questo tema meglio nel capitolo 8. Per oggi ci basta dire che la nuova alleanza, il nuovo sacerdozio, si fonda sul giuramento di Dio stesso. E questo è una garanzia del maggiore di quella che si portava dietro il vecchio sacerdozio, il sacerdozio di Dio. E poi la sua opera di intercessione è superiore, c'è anche questa motivazione. Ci sono stati molti sacerdoti perché la morte impediva, come dicevamo prima, loro di durare. Ma Gesù non è così. Gesù dura per sempre. Lui è un sacerdozio permanente. Lui può salvare perfettamente quelli che vengono a Dio per mezzo di lui. Perché lui adesso vive e intercede per loro. Lo storico Giuseppe Flavio ha contato 83 sommi sacerdoti da Roma fino alla caduta del Tempio nel 70 d.C. 83. E quando un sommo sacerdote veniva sostituito, non c'era alcuna garanzia che chi succedeva fosse stato altrettanto buono come chi l'aveva preceduto. Non c'era alcuna garanzia della qualità del nuovo sommo sacerdote. Questo non accade per Gesù. Perché il suo sacerdozio è permanente e la sua intercessione è costante. Ebrei, fratelli 7:25, segnatelo, potrebbe insieme con Genesi 3 e con Giovanni 3:16 essere considerato come la sintesi del Vangelo. Perciò, Ebrei 7:25, egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per noi. Perché in questo verso così semplice noi troviamo il fondamento della salvezza, la potenza e l'estensione della salvezza, gli oggetti della salvezza e la sicurezza della salvezza. Il fondamento ed è questo indicato dalla parola perciò, il quale richiama il sacerdozio di Cristo di cui l'autore ha parlato appena adesso. Perciò, questo è il fondamento, lui, la potenza, egli può, non solo è disposto, non solo è capace, ma egli può. Ci sono molti che siamo disposti a fare, ma che non possiamo fare a motivo della nostra indipendenza o per il semplice fatto che non abbiamo risorse sufficienti per farlo, le cose che ci proponiamo. Gesù invece può, non solo vuole, ma egli anche può farlo. E poi l'estensione della salvezza, questa parola, sempre. E poi gli oggetti, quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Non ci sono altre restrizioni, non ci sono altre qualifiche. Quelli che si avvicinano a Dio, infine la garanzia della nostra salvezza, perché egli vive sempre per intercedere per loro. Non minimizziamo l'opera di intercessione di Gesù per noi. Paolo userà queste stesse parole nella lettera ai Romani, al capitolo 8, quando dirà: Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ciò che continuamente era interrotto nel sacerdozio levitico, l'intercessione, è adesso continuativo nel sacerdozio di Cristo. Ciò che era continuativo nel sacerdozio levitico, i sacrifici, adesso è interrotto nel sacerdozio di Cristo, perché lui si è sacrificato una volta per sempre e non si ripete più quel sacrificio. Le continuità e le discontinuità sono state capovolte, perché è stato dato il peso alle giuste priorità. La priorità non era il sacrificio, ed ecco che Cristo l'ha fatto una volta per sempre, non ogni anno per il popolo e per coprire l'ira di Dio. E l'intercessione, che è la cosa più importante, non era interrotta dai sacerdoti che si affermavano, ma adesso è continuativa di un sacerdote che non muore mai e che soprattutto è potente, capace, ma è anche alla destra di Dio per fare questo. Ora, in questo momento, il suo sacrificio è superiore, guardate il versetto 27, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Vedete, il lavoro del sacerdote, del sommo sacerdote, era un lavoro pesante e alla lunga anche noioso e monotono. Immaginate questo sommo sacerdote che prendeva servizio alle 8 di mattina, facciamo che prendeva servizio alle 8 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, come noi avevamo un normale orario lavorativo, mentre stava per andare via alle 5, no, vado a casa, fino a mio riposarmi, ecco che si presenta Giovanni, con una capra. Ho commesso un peccato involontario. Allora si sapeva, Giovanni, che cos'è che è successo questa volta? Ho sbagliato. Nessun peccato, devo fare una riparazione a Dio. E il sommo sacerdote prende questa capra, prende quello che è la mia ansia, sapendo in sua testa: questa non è l'ultima volta che vedrò Giovanni con una capra, perché oggi lo facciamo, ma domani si presenterà con un piccione oppure con un agnello o con qualche altra cosa, perché c'è qualcosa da riparare. Pensate a questo lavoro. E invece di Gesù, Gesù lo fa una volta per sempre. Lo fa una volta. È un po' di più. Questo sommo sacerdote era così raffarato all'offrire sacrifici che non avevano delle sedie all'interno del tempio, perché non doveva sedersi, perché doveva correre, doveva offrire sacrifici. Invece di Gesù, qualcosa che ci viene detto, che si è seduto all'estero della maestà nei luoghi altissimi. La sua opera è completa. Non vede come me stare a due piedi o continuare a fare un sacrificio per qualcuno, quindi offrire un sacrificio. Si può riposare di questa menzogna una volta per sempre, ed è adesso alla destra di Dio. C'è questo termine apax che viene usato, questa parola greca usata qui in questo brano, che è una volta per tutte. Non ci sono ripetizioni, non ci sono altre ricorrenze. Il suo sacrificio è superiore, e poi anche il suo carattere è superiore, versetti 26 e 28. Infatti, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezze, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio, che è stato reso perfetto in eterno. Il nuovo sacerdozio di Cristo è migliore. È migliore perché è migliore il sacrificio, ma è migliore anche la natura, la qualità del sommo sacerdote stesso, di Gesù stesso. Gesù ha dimostrato che il carattere più importante delle credenziali e che ha un potere che è più importante di credere. Possiamo fidarci di Cristo come l'unico e solo costruttore di ponti fra noi e di Dio Altissimo. E al termine di questa succulenta mangiata di bistecca, allora vorrei invitarvi a riflettere sulle meraviglie delle verità che abbiamo visto in questo brano, e cioè sul fatto che Gesù continua a intercedere per noi in cielo. Ora, in molti io sono convinto che abbiamo compreso l'opera del Signore e di quello che Lui ha fatto alla croce per noi attraverso il suo nome. E sappiamo anche molto bene spesso, a volte troppo anche forse, quello che farà per noi in futuro, quando Lui ritornerà una seconda volta. Ci sono gente che si cimenta in previsioni, sa tutto di minimi dettagli, non serve neanche il Signore perché loro hanno già tutto chiaramente. Però in tanti si perdono di quello che Gesù adesso sta facendo per noi in cielo, la destra di Dio che fa. Non c'è più tanti che vogliono per noi. Quello che ha fatto, quello che farà, ma quello che fa è importante, importante. E vedete, fratelli, lui è la destra di Dio e non prega per noi come preghiamo noi. Perché noi preghiamo, Signore, quando non sappiamo che cosa pregare, Signore benedice tutti i cristiani, nel Trentino, nel mondo e in Italia. Benedice e consola gli afflitti e gli ammalati. Gesù non prega così alla destra del Padre. Non si ascolta nel preghiere del genere alla destra del Padre. Lui conosce personalmente te e me, lui conosce personalmente il tuo e il mio bisogno. E lui è lì per intercedere, perché ha tutta l'eternità, perché ha tutto il potere. Non c'è nulla che sia capace di dire sono troppo oberato per portare questo bisogno davanti a me. Lui è lì. Il profeta Isaia ci offre una bellissima immagine di questo essere davanti al Padre per intercedere per noi. E dice nel capitolo 49. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smetterne l'eredità del frutto delle sue viscere, anche se le madri dimenticassero, io non dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani, le tue nuda mi stanno sempre davanti a me. Queste sono le promesse, questa è la promessa del Signore, di quello che lui ancora continua a fare per noi. Possiamo allora con fiducia, affidarci a questo costruttore di ponti che è superiore al costruttore di ponti che abbiamo in questa vita, superiore al sacerdote di Dio, superiore al sommo sacerdote secondo la discendenza della vita. Lui, Gesù, è il sacerdote nei tempi, secondo l'ordine di Dio Cristo. In che punto? Signore Dio, ti ringraziamo perché abbiamo qualcuno che prega per noi, un Salvatore che non solo ha dato la sua vita per noi, ma che adesso vive e intercede per noi. Il suo sacrificio è perfettamente accettato, il suo ingaggio, il suo contratto è immediato e senza interruzione, il suo ministero è sacerdotale per noi ed è senza fine, e la salvezza che ci procura è in grado di mantenerla per sé. Ti rendiamo gloria a Dio, a Cristo nostro Signore e Salvatore. Amen. Thank you.